considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. C'è una pagina Facebook e Instagram che tengo molto aggiornato, soprattutto Facebook, quindi potete andarla a visitare anche quando la trasmissione non c'è, quindi nel cuore della notte, all'alba della domenica o dei festivi. E poi anche un altro indirizzo, che è quello armadillo@radiopopolare.it, dove segnalazioni, critiche e ragionamenti sono i benvenuti. Ad esempio Andrea mi ha mandato un appuntamento che è domani mattina alle 11 e si tratta di questo Vincenzo Perin, che è guardia parco di un'area protetta regionale, presenta il suo libro Come l'acqua, il lupo sulle montagne del Lago Maggiore. L'appuntamento è a Camanin, l'incontro è appunto con Vincenzo Perin, autore e guardia parco, che dialoga con Nicola Vicini, guida ambientale ed escursionistica. L'altro giorno un cartello di associazioni che vanno da Greenpeace a Medici per l'Ambiente, l'IPU, Terra e WWF hanno presentato una proposta di legge, e comunque insomma hanno porto, diciamo così, la questione della possibilità di una transizione a proposito degli allevamenti intensivi. A questo proposito Slow Food dice bene che il tema arrivi nelle istituzioni, ma insomma ne parleremo nei prossimi giorni. Ringrazio poi Chiara, che a proposito dell'indirizzo armadillo@radiopopolare.it mi ha mandato stralcio di questa cosa che sta girando in questi giorni in rete, che ci preoccupa moltissimo, ed è quello che avviene in provincia di Modena, se non dico male, cioè un allevamento fallito con 57 asini che vengono messi all'asta. Il problema è che bisogna comprarli tutti insieme, questo è una trappola infame, anche perché praticamente questi animali sono destinati al macello. E io a questo proposito do il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che ringrazio per essere con noi, che è Sara D'Angelo di Porcicomo, di Vita da Cani e Rete dei Santuari degli Animali Liberi. Buongiorno Sara.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutte e a tutti. Mi piace che hai fatto a questo proposito gli animali che devono andare a macello, eccoci noi.
Sì.
Come relazione. Sì, eccoci qua.
Ecco.
Speriamo si concluda bene in realtà la questione.
Sì, ci sono una serie di raccolte, insomma ci sono una serie di mediazioni, sì. Anche il centro recupero fauna, il Pettirosso si è messo in mezzo, insomma ci si sta muovendo un po' di energia, diciamo così, e
sì,
noi incrociamo tutte le dita perché non possiamo pensare.
Il punto principale su cui bisognerà ed è necessario che si intervenga è che gli animali vivi non sono beni pignorabili, non devono e non dovrebbero mai, anche in procedure di fallimento, finire nel conteggio dei beni, perché altrimenti continuiamo sempre a cadere nel tranello e a considerarli in un'ottica specista oggetti, esattamente come la televisione o le automobili. Questi sono animali vivi, quindi la procedura cioè la soluzione non è partecipare all'asta dal nostro punto di vista, ma che l'asta non avvenga,
è
perché
certo,
quelli sono individui,
certo,
e noi ci possiamo attivare per trovare una sistemazione, ma non ha senso che venga indetta un'asta, quindi insomma c'è molto lavoro da fare.
Sì.
Ora nella fattispecie speriamo che le cose vadano per il verso giusto, ma comunque come questo tante volte finiscono in questo ingranaggio gli animali, ma anche i pet, anche gli animali
certo,
da compagnia, e gli animali non dovrebbero essere pignorabili perché sono persone.
Sono esseri viventi e sono esseri senzienti, e questa è una battaglia che bisogna continuare a fare quotidianamente. Senti,
sì, sì.
Sara D'Angelo, allora, noi siamo qui ancora una volta a parlare dei rifugi, dei santuari, insomma di quei luoghi speciali che negli anni hanno sempre più assunto una funzione non solo salvifica per alcuni animali, ma una funzione che io ritengo essenziale, che è una funzione culturale, che è proprio quella a cui facevi riferimento tu. Gli animali non sono oggetti, non sono cose, non sono ingranaggi di una macchina produttiva.
Esatto. Dunque.
No, io vorrei, scusami, lo so che io sono a volte un po', gli ascoltatori mi perdoneranno, però è bene sempre ricordare bene che cosa sono i santuari, perché io attribuisco così tanta importanza a questa iniziativa. Quindi non solo vorrei che tu ci raccontassi insomma effettivamente com'è un santuario, ma anche com'è la vita quotidiana di un santuario, comprese le visite metti indesiderate.
Sì, esatto. Allora, dunque, il santuario è un rifugio che ospita quegli animali che così tanto distrattamente noi nella nostra società consideriamo cibo. Quindi generalmente ospita animali cosiddetti da reddito, che però nel santuario si trasformano con una magia in animali da debito, in quanto sono individui, persone, ognuno unico al mondo, e quindi non lavorano né producono alcunché, per cui noi non ricaviamo un reddito da loro, bensì ci impegniamo a mantenerli, a farli stare bene il più a lungo possibile per tutta la loro vita, curandoli, accudendoli come individui e persone, come similmente agli animali che vivono insieme a noi a casa, per intenderci. Negli ultimi anni c'è stata una sorta di risveglio nel mondo dei santuari, perché prima erano molto pochi e piano piano si sono moltiplicati e sempre più vanno a braccetto con la sensibilità che sempre più sta cambiando e sta andando incontro alla considerazione anche di animali non convenzionali. Quindi ci si pone il problema appunto che ci sono degli asini che in un altro momento sarebbero tranquillamente andati o all'asta o direttamente al macello, adesso finisce sui giornali che
certo,
ci siano degli asini. Quindi la mentalità, piano piano, questo è un dato che un pochino ci conforta, perché anche se a volte sono proprio, questo è un periodo molto oscuro, siamo un po' presi dallo sconforto, devo dire che invece vedere che le strutture e le persone che frequentano queste strutture e la gente comune sta piano piano aprendosi anche agli altri animali, non solo ai pet.
Certo.
E questo quindi è un dato molto importante. Ma il santuario, oltre ad accogliere degli individui, e quindi c'è l'aspetto che appare preponderante, che è quello della cura e dell'accoglienza, cioè portare in salvo individui che qui non, nella nostra società non hanno spazio, non hanno natura, non hanno un mondo per loro, proprio li estrapoliamo e li affranchiamo dall'industria zootecnica produttiva senza transizioni, quindi senza pagarli, ma ci sono i sequestri, ci sono gli scarti di produzione, ci sono gli animali lasciati indietro, ci sono gli sgomberi, i ritrovamenti, le liberazioni, e quindi ci sono tantissimi modi e strade attraverso le quali animali o riescono ad autoliberarsi, oppure noi insieme a loro cerchiamo per loro una strada verso la libertà.
Certo.
Ma l'altro aspetto di cui tu hai già parlato, che si vede un po' di meno, ma che sta diventando sempre ogni giorno più importante, è quello, accanto alla cura, della comunicazione, dell'apertura al territorio, del mostrare attraverso le storie di libertà di tutti gli individui che vivono all'interno dei santuari, che un altro mondo e un altro modo di relazionarsi con il resto dei viventi, e quindi in particolare con individui di specie che noi appunto abbiamo sempre durante negli anni di domesticazione sfruttato e utilizzato, non solo è possibile ma necessario. Quindi
sì,
diciamo che i santuari sono una sorta di finestra affacciandosi alla quale noi possiamo vedere un capovolgimento dei paradigmi, possiamo conoscere davvero profondamente degli individui che ormai difficilmente abbiamo l'opportunità di incontrare, e se li incontriamo in degli ambienti che non permettono, non consentono loro di esprimersi. E invece nei santuari possiamo sperimentare l'empatia, possiamo davvero abbattere tutti i pregiudizi.
Eh
il
sì,
primo è quello di specie, che fonda tutti gli altri, no? Quindi
certo,
diciamo che per noi sono veramente un motore rivoluzionario per il cambiamento, un cambiamento che mai come in questi momenti è veramente necessario.
Senti, Sara D'Angelo, le tue parole mi sembrano chiarissime, spiegano molto bene. Dicevo, la vita quotidiana di un santuario è quella di appunto l'accudimento degli animali, la pulizia, l'interfacciarsi con questi animali, e però poi come funziona ad esempio rispetto alle istituzioni, perché qui vogliamo anche andare a parare, perché, perché questo è una delle ragioni per cui insomma ti ho invitato un'altra volta a considerare l'armadillo.
Sì, certo. Allora, dunque, diciamo che noi nel 2023 come santuari abbiamo avuto il momento più bello e quello forse più oscuro, perché a marzo del 2023 siamo riusciti, a seguito di un lavoro, di una serie di trattative durate anni, avevamo iniziato infatti attorno al 2012 col Ministero un confronto per chiedere che ci riconoscesse come qualcosa di diverso, perché i santuari fino a marzo del 2023 erano considerati in tutto e per tutto al pari degli allevamenti.
Quindi considerando gli animali ospiti come destinati all'alimentazione umana, perché poi questa è la questione.
La differenza sta proprio lì. Quindi anche se sapevano le istituzioni che da lì non si sarebbero mai mossi, di fatto venivano considerati carne che cammina, ok? Quindi
sì,
siamo sempre stati considerati così, abbiamo fatto tutto un lungo percorso, a marzo è uscito un decreto che ci ha definiti come rifugi permanenti, altrimenti detti santuari, e tutti gli ospiti e i residenti nei santuari si sono trasformati immediatamente in individui non DPA, cioè non destinabili per l'alimentazione. Quindi veramente è stato un momento dirompente, perché
certo,
in un istante tutti i residenti dei santuari sono diventati non commestibili, mai più, perché poi il percorso dal DPA destinabile per l'alimentazione al non DPA non destinabili per l'alimentazione, che ha senso unico nel momento in cui un individuo diventa, e questo già accadeva nei cavalli, negli equini, da macellabile a non macellabile, non può più tornare indietro. Quindi la norma prevede che siano non macellabili per sempre.
Sì.
Poi possono succedere mille altre cose, per carità, c'è modo di aggirare tutto, lo sappiamo,
Beh,
però è
purtroppo.
stato un riconoscimento fondamentale. Cosa, ma per noi era un punto di partenza, perché ancora mancavano tutti dei regolamenti attuativi, tutto un apparato, diciamo che avevamo aperto e costruito il contenitore, dovevamo inserire insieme alle istituzioni tutto ciò che poi operativamente e nella sostanza avrebbe dovuto distinguerci dagli allevamenti.
Sì.
Peccato che poi è arrivata la peste ed è entrata in uno dei nostri santuari, della rete dei santuari di animali liberi. Ricordiamo il rifugio progetto Cuori Liberi a Sairano, e lì è stato il nostro momento più oscuro, cioè.
Naturalmente parliamo della peste suina africana, una emergenza sanitaria che in realtà, parliamoci chiaro, è in realtà un'emergenza economica, visto che questa è una malattia che non arriva all'uomo, è entro il mondo suino, quindi dai cinghiali ai maiali, e il problema è quello del fatto che questo morbo può arrivare agli allevamenti intensivi e vuol dire migliaia e migliaia di maiali che vengono uccisi
E
perché
quindi
tanto la
noi
cura non
abbiamo.
c'è, non si è mai cercata, diciamoci pure questo.
Esatto. In alcuni paesi sì, hanno tentato, ci sono dei vaccini, ma che ancora in Europa devono arrivare, essere validati, quindi è un percorso molto lungo. Che succede? Questa peste suina africana, come hai benissimo spiegato, è entrata in uno dei nostri santuari e lì, come molti di chi ci ascolta sanno, è successa quella cosa tremenda che ha avuto l'epilogo nel giorno tragico del 20 settembre 2023, giorno in cui le istituzioni sono entrate con le forze dell'ordine e con estrema violenza hanno distrutto parte del santuario proprio per valicare tutte le reti, tirare i cancelli, i recinti e quant'altro, hanno picchiato gli attivisti e le attiviste che erano lì a difendere questi maiali, che erano 9 ed erano sopravvissuti alla peste, almeno fino a quel momento ce l'avevano fatta e si pensava anche che potessero farcela, almeno noi lo speravamo, e alla fine hanno ucciso questi maiali. Questo perché la logica ancora sanitaria era quella dello stamping out, cioè dell'uccisione di tutti i soggetti nel momento in cui anche solo uno veniva trovato positivo.
Sì.
A Cuori Liberi morirono 2 maiali, fu fatto un test, il test si fa post mortem, si analizza la milza, l'istituto zooprofilattico disse è presente il virus della peste suina africana. Da quel momento l'ATS di Pavia ha messo il santuario sotto sequestro e ha ordinato l'abbattimento dei maiali. Da lì è partito un presidio pacifico di attivisti e attivisti che volevano, hanno tentato tutti i dialoghi con le istituzioni per rivendicare che, essendo stati riconosciuti come santuari, gli ospiti erano non DPA, quindi non dovevano subire parimenti a ciò che accadeva negli allevamenti, ciò che loro volevano, cioè l'uccisione. Anche perché alcuni appunto avrebbero potuto farcela, e poi perché era metodologicamente sbagliato. Pensate che è come il santuario, alla fine è un posto aperto al pubblico, ma è un posto privato,
E
è casa
certo.
di attivisti e attiviste e di animali che abitano quel posto, un posto che si fonda sul rispetto, sulla gentilezza, sulla non violenza, sulla pace. E vedere entrare le istituzioni per portare a termine un'ordinanza di uccisione, nonostante tutto quello che noi abbiamo proposto, perché per poter essere trattati differentemente, abbiamo detto che avremmo fatto qualunque cosa ci avrebbero richiesto, ma non uccidere gli animali residenti. Non siamo stati ascoltati, da quel momento istituzioni e che normalmente hanno accompagnato i nostri cancelli, animali scarti di produzione di un sistema produttivo, e faceva comodo che noi fossimo in un certo senso un contenitore dove appoggiare gli animali e disfarsene, sempre senza oneri, perché il mantenimento degli animali dei santuari grava sulle spalle di chi gestisce i santuari, non della collettività.
Certo.
Bene, noi ci siamo trovati in questa situazione, loro si sono trasformati in un muro di gomma, non hanno più trattato con noi. Da quel giorno noi, anche dopo il 20 di settembre, abbiamo cercato, iniziato un percorso per ultimare, perfezionare il riconoscimento dei santuari, perché vogliamo dei protocolli differenti in caso di emergenze sanitarie.
Certo, senti,
quindi, quello su cui... Sì.
No, dico, a questo proposito, oltre alle varie manifestazioni, presidi, sit-in e via di seguito, c'è stata una prima parte di mobilitazione nei confronti del Ministero della Salute, perché è da lì che bisogna passare,
sì.
Che era fatta di mail, e voi in realtà questa settimana avete lanciato un altro tipo di campagna.
Sì.
Ci dici di che si tratta?
Sì, è un call bombing, non un mail bombing, ma un call bombing,
sì.
Quindi è una sorta di gara di telefonate. Noi abbiamo indicato i numeri delle segreterie che sono quelle che dovrebbero darci una risposta. Tenete conto che noi, dopo l'ultimo corteo di Roma, fummo ricevuti durante un presidio proprio dal Ministero e ci fu promesso che in tempi rapidi avremmo avuto una risposta, un ulteriore confronto che
sì.
doveva accadere prima di Natale. Noi stiamo semplicemente sollecitando questo.
E certo.
Cioè, non è che vogliamo chissà che, noi vogliamo tornare a sederci a un tavolo, vedere gli esiti di questa ricerca che loro stanno tentando di fare per semplicemente applicarci una deroga.
E certo.
Perché le deroghe esistono per evitare lo stamping out, ma vengono sempre applicate in altri contesti, non nel nostro. Quindi noi vogliamo assolutamente che i santuari siano tutelati con una deroga o con un protocollo che ovviamente tenga in vita e tuteli la natura assolutamente particolare di questi posti, che hanno un grandissimo valore culturale.
E, non, e anche di mantenere un impegno che in qualche modo era stato preso, peraltro,
esatto.
No? Perché,
e noi stiamo chiedendo, ma infatti noi stiamo proprio chiedendo un dialogo con le istituzioni. Non si può, ci sono 10.000 persone che sono scese in piazza con noi a Milano, 7-8.000 a Roma, ma insomma, ma è possibile che noi non meritiamo una risposta? E cosa dobbiamo fare? Saliamo anche noi sui trattori? Andiamo,
no, no, ti prego.
Se saliamo noi sui trattori, cosa succede? Dopo 2 secondi ci hanno manganellato.
Esattamente.
Purtroppo funziona così. Quindi, allora, noi vogliamo soltanto una risposta. E la risposta deve essere urgente. Quando si parla di urgenza e di emergenza sanitaria relativa alla peste suina africana, vale anche per noi.
Certo.
Noi abbiamo urgenza di essere riconosciuti con un protocollo diverso, perché se entrasse la peste di nuovo in un santuario sarebbe nuovamente una tragedia.
Per
gli animali che stanno male, ma anche per noi che cerchiamo di curarli, di salvarli, e se ne salviamo alcuni, lo Stato vuole tornare ad uccidere. Questo non è possibile.
E ricordiamo che appunto gli animali dei santuari sono animali con cui si instaurano relazioni profonde, insomma, come fosse appunto il cane, il gatto di casa o il coniglio
cane,
di casa,
di
no?
Casa.
Esattamente.
Noi proprio diciamo questo, immaginate, per spiegare ciò che è successo quel giorno, che entrassero a casa di chiunque di voi e a forza, violando la casa, la sicurezza, la vostra intimità, picchiando i vostri familiari, alla fine prendesse i vostri amici, animali, cani e gatti, e li uccidesse neanche permettendovi di stare lì.
Certo.
Gli animali inseguiti, braccati, perché quello che è successo,
certo.
Noi abbiamo diffuso delle immagini in cui si vedeva che non erano moribondi. Loro volevano vivere, stavano, certo, in piedi e scappavano, hanno cercato di scappare fino all'ultimo respiro.
Sara D'Angelo, scusami, A questo proposito, però abbiamo veramente un minuto. Io invito tutti naturalmente ad andare sui social della rete del Santuario degli Animali Liberi o sui siti anche dei rifugi, dei singoli santuari, tutti lo stanno moltiplicando perché lì trovate tutti i numeri di telefono che mi pare un po' inutile adesso darvi perché sarebbe un po'... ecco. Quindi
delle indicazioni su cosa chiedere.
Esattamente.
Sappiamo che stanno rispondendo, che stanno per organizzare un tavolo tecnico. Bene, continuiamo a chiamare, sollecitiamo questo tavolo tecnico a cui hanno detto che ci inviteranno.
Ecco.
Questo vogliamo, un tavolo tecnico.
Esattamente. Allora, noi ringraziamo tantissimo Sara D'Angelo di Porcicomo di Vita da Cani e rete dei santuari degli animali liberi per il suo impegno, per la sua passione. Nel frattempo ricordiamo che tutta questa vicenda ha anche impedito praticamente l'apertura dei rifugi al pubblico e questo è molto pesante anche per le questioni, il sostentamento economico di questi posti che ricordiamo non sono finanziati da nessuno, quindi vivono proprio della interazione con le persone, quindi è anche un ulteriore aggravante della situazione, diciamo così. Quindi,
sì, grazie Cecilia, grazie a tutti e a tutti, e attraverso le pagine e i siti vari anche su questo tema stiamo proponendo delle alternative perché chi vuole aiutarci possa starci vicino seppur rimanendo lontano.
Esattamente, grazie mille Sara, grazie. Un abbraccio a te e a tutti voi naturalmente, ciao.
Grazie, ciao. Ciao,
ciao, ciao. E qui siamo proprio in chiusura della trasmissione, però fatemi dire un paio di cose. C'è Fabio che dice, cita insomma un'affermazione dell'onorevole Brambilla a proposito di questa proposta di legge di cui parlavo all'inizio, di una transizione, diciamo così, per gli allevamenti intensivi. Lei insomma si pone in modo positivo rispetto a questa faccenda. Fabio dice: non so se si tratti della stessa proposta di legge, sì, esatto, a ogni modo perché non inviti questa persona potremmo forse capire se le sue battaglie sono sincere o meno. Fabio, adesso vediamo, comunque io torno sull'argomento sicuramente. L'onorevole Brambilla, devo dire che insomma si muove abbastanza, diciamo così, è un'interlocutrice, è diventata un'interlocutrice un po' più credibile di un tempo, mettiamola in questa maniera. Invece, tornando alla cosa che vi dicevo all'inizio, cioè a un appuntamento di presentazione di un libro sulla questione lupo, il libro di Vincenzo Perin, guardia parco di un'area protetta regionale, che per l'appunto presenta il suo libro Come l'acqua il lupo sulle montagne del lago di Como. L'appuntamento è domani alle 11 all'azienda agricola Cammanin, e io ringrazio Giovanni perché mi ha dato l'indicazione che sono Conca di Crezzo, che è sopra Canzo, e quindi insomma comunque se cercate azienda agricola Cammanin avete tutte le indicazioni. Vi lascio nelle mani del nostro amatissimo Matteo Villacci, ricordando che sono 10 anni, diciamo così, di osservazione di vita di Giulia e Gio, i falchetti pellegrini del Pirellone, che sono tornati a frequentare il nido proprio in questi giorni. Cecilia Di Lietto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, buon fine settimana, ricordate la pagina Facebook e Instagram, Considera l'Armadillo. Ciao!